Cominciamo allora. Dicevo dei temi europei, innovazione, creatività, crescita, e non è casuale che ne parliamo in questo incontro con Cecilia Delia. Cecilia è una persona che durante tutta la sua esperienza politica di questi ultimi anni, noi ci seguiamo da quando lavoravamo tutte e due in provincia, ma la sua esperienza è anche precedente, si è sempre occupata di impresa femminile, di cultura dell'impresa, di crescita intesa in un senso ampio, quindi in cui l'elemento culturale è al centro. Ed è stata al nostro fianco anche durante tutta l'attività legata all'impresa femminile, che è una proposta di legge che abbiamo presentato con Marianna Madia insieme alla proposta per le imprese creative, quasi a capire che il legame tra crescita, innovazione, componente femminile, cultura, sia effettivamente un nesso molto molto stretto. Io devo dirvi che la cosa che mi è piaciuta, l'incontro con Cecilia, che io considero uno degli incontri più felici di tutta la mia esperienza pubblica, è stato proprio l'insegnamento di Cecilia nel guardare le cose con degli occhi diversi e nel farmi riconnettere a quella che in fondo è una grande storia del femminismo italiano. Discutendo di impresa femminile, è lei che mi ha portato a pensare al contributo che ha dato Tina Anselmi, al contributo che ha dato Marisa Bellisario, al contributo che ha dato Alma Cacchiello, al contributo che hanno dato tante donne di sinistra a questa grande esperienza. Da lì è nata questa iniziativa. Oggi abbiamo chiamato a parlarne tutta una serie di persone del mondo della politica, del mondo delle professioni, del mondo dell'impresa, del mondo delle istituzioni, che in qualche modo in questo filo tra creatività, cultura, presenza femminile hanno un punto della loro esperienza. Io vorrei cominciare con Anna Scani, ex sottosegretario al MISE, che quindi è stata una persona determinante nel portare avanti e portare a conclusione quel cammino che avevamo cominciato nella precedente esperienza di governo, ma voglio ricordare anche la donna, la politica che ha portato nelle scorse legislature a lavorare sul concetto di creatività. E lei forse è la prima che in qualche modo ha portato nell'esperienza italiana questo termine e questa esperienza. Quindi è la persona giusta per cominciare questo incontro.
Grazie mille, grazie Giampaolo. Diciamo, faccio una postilla a quello che ha appena detto, perché in realtà se nella scorsa legislatura in Commissione Cultura abbiamo potuto parlare di imprese culturali creative perché c'era un'esperienza in Regione Lazio e è venuta a raccontarcela, tu allora che siamo riusciti a fare un pezzo di strada. Sono contenta di essere qui oggi, naturalmente per il tema che affrontiamo, che pur essendo straordinariamente rilevante fa un po' fatica ad emergere tra le notizie sui giornali, e poi perché ho l'occasione di sostenere un'amica, una persona con cui ho avuto l'occasione di lavorare in questi ultimi anni, che stimo molto e che credo potrà dare un grande contributo su questi temi e su tutti i temi che riguardano in particolare la valorizzazione del ruolo delle donne e quindi lo sviluppo del paese, perché è una cosa che noi ci diciamo sempre, ma non abbastanza, che quando si ragiona di ruolo e di opportunità per le donne si ragiona anche biecamente, se volete, di sviluppo economico del paese, di PIL, di quello che riguarda la crescita di tutti, uomini e donne. Quindi dobbiamo tenere conto non solo dell'aspetto valoriale, culturale, che naturalmente per la nostra provenienza e le nostre radici ci appassiona, ma anche della ricaduta economica che dovrebbe appassionare tutti quanti. Vengo al tema stretto del nostro incontro di oggi. In realtà noi abbiamo vissuto, stiamo vivendo noi anni nei quali il Covid ci ha dimostrato che da un lato siamo tutti uguali e dall'altro non lo siamo per niente. Il virus non fa distinzioni, colpisce tutti, purtroppo di più che mai, e però gli effetti di questa pandemia non sono uguali per tutti. Quelle diseguaglianze che già esistevano col Covid sono esplose. Andiamo a vedere cosa è successo tra uomini e donne, con questa pandemia scopriamo facilmente che in Italia, più che nel resto d'Europa, il doppio rispetto all'Europa, c'è stata una perdita di occupazione delle donne. E quindi questo significa che in un paese come il nostro, nel quale già era più difficile per le donne accedere al lavoro, avere l'opportunità di spendere le proprie competenze nel mondo del lavoro, la pandemia ha colpito ancora più pesantemente, ha accentuato queste diseguaglianze. E anche nella fase di recupero che ha contraddistinto questo 2021 da molti punti di vista, noi vediamo che la crescita occupazionale continua a riguardare in stragrande maggioranza gli uomini, molto più che le donne. E questo ci deve preoccupare, perché un paese che si riprende, che recupera punti percentuali, è un paese che sicuramente fa un passo in avanti rispetto al meno 9% dell'anno scorso, ma un paese che vede accentuarsi le sue diseguaglianze, destinato a non crescere strutturalmente. Noi sappiamo che la crescita sostenibile e strutturale è tale soltanto se all'interno di quella crescita i parametri di uguaglianza, di opportunità tra le persone sono rispettati, altrimenti se le diseguaglianze esplodono, quella crescita si dimostrerà essere tutt'altro che positiva per le persone e quindi per il paese. Per cui questi dati che il Covid ci consegna, che tutt'oggi sono parte della nostra quotidianità, ovviamente a questo si somma la fatica delle donne nella fase pandemica, quando abbiamo vissuto, e purtroppo capita ancora, ci sono casi di positività, le scuole di didattica a distanza, la necessità di occuparsi del lavoro di cura, che in questo paese ancora ricade enormemente sulle spalle delle donne, nonostante tutti gli sforzi che sono stati fatti, nonostante le nostre parlamentari, i nostri parlamentari hanno spinto molto per una redistribuzione anche del lavoro di cura, ecco, questo ci dice che dobbiamo fare meglio e dobbiamo fare di più. Oggi siamo qui a parlare di impresa femminile, però, proprio per rivolgere in positivo tutte queste cose che ci siamo raccontate. Intanto perché le imprese femminili in Italia sono 1.300.000, ogni anno partiamo da zero. Partiamo da un patrimonio che è un patrimonio positivo su cui si può lavorare. Un patrimonio positivo che ha qualche criticità, nel senso che abbiamo dei temi che riguardano la digitalizzazione di queste imprese, il dimensionamento di queste imprese, la capacità di accesso al credito, che è uno dei grandi temi rilevanti per le donne, che sono sicuramente elementi importanti. Quello di cui parlava prima Giampaolo è un primo passo che è stato fatto, cioè finalmente nel dicembre scorso è stato registrato il decreto interministeriale che deriva dal lavoro che Giampaolo ha fatto al Ministero dello Sviluppo Economico, insieme naturalmente a Marianna e a chi in Parlamento ha seguito questo lavoro quando io ero altrove e che noi abbiamo semplicemente ereditato e cercato di portare a conclusione. Ora, la notizia positiva è che ai 40 milioni del fondo che era stato destinato all'impresa femminile, e che sono sicuramente una somma non irrilevante, si sommano 400 milioni destinati dal PNRR. Un decreto ministeriale del MISE ha destinato quelle risorse alla stessa misura, cioè si riparte da quello che avevate scritto, che abbiamo contribuito a portare a meta, e questo mi sembra molto importante perché non si ricomincia da zero, ma c'è un lavoro già avviato che può andare avanti e finalmente quella somma comincia a somigliare a qualcosa che può raggiungere una platea di imprese femminili piuttosto ampia. Quindi sicuramente dobbiamo seguire la fase di registrazione in Corte dei Conti di questo secondo, di questa seconda assegnazione di fondi, però credo che come Partito Democratico per il lavoro che a staffetta abbiamo fatto possiamo ritenerci soddisfatti. Dobbiamo naturalmente poi vigilare su come questo fondo viene utilizzato, sulla capacità anche di comunicare alle donne che c'è questa opportunità, perché spesso quello che accade è che tutte queste misure non vengono adeguatamente comunicate, quindi magari si perdono nei meandri di quei siti dei ministeri dove trovi tutto e di più, e qui arrivo a una delle proposte che vorrei fare e consegnare a Cecilia, visto che a questo ci ha invitato Giampaolo chiedendoci di essere qui oggi, e dobbiamo fare in modo che appunto queste risorse tocchino terra e arrivino a cambiare la vita non solo di qualche donna, ma magari anche di qualche comunità che vede nascere un'impresa femminile che dà lavoro, crea sviluppo e fa crescere il territorio. Dicevo, le proposte che ti consegnerei sono sostanzialmente due. Una che ha già le gambe, una un po' più corposa, che ha già le gambe del PNRR e che va ad insistere in una delle criticità che dicevo prima, fanno parte del mondo dell'impresa femminile. Noi abbiamo una gigantesca questione STEM, questo intreccia un po' anche con le altre questioni che io seguo al Ministero dello Sviluppo Economico. Abbiamo bisogno di spingere molto sulla formazione alle materie che hanno le origini scientifiche e al digitale delle donne, perché lì ci sono le competenze del futuro, quelle sono competenze indispensabili per l'occupazione e per fare impresa e per fare un'impresa che sia in grado di competere, perché noi non dobbiamo semplicemente avere un fondo che sia un sostegno momentaneo ad un'impresa che poi non è in grado di sostenersi. Noi dobbiamo avere un fondo che sia un sostegno vero ad un'impresa che poi si sostiene, e per far questo abbiamo bisogno di competenze. Quindi noi dobbiamo insistere ancora di più. Nel PNRR le cose sono scritte bene, dobbiamo fare in modo che poi dalla teoria si passi alla pratica in maniera molto concreta, perché quei fondi destinati all'STEM, in particolare relativi all'occupazione delle donne, alla formazione delle donne a tutti i livelli, anche delle manager donne, siano impiegati nella maniera corretta. Questa, diciamo, è una proposta un po' più ampia. Quella più semplice, che richiede però un'attenzione molto al dettaglio, che io ho potuto rilevare essere tutt'altro che insignificante, è il fare ordine tra i tanti incentivi che ci sono, perché in realtà i governi che si susseguono non è vero che sono totalmente disattenti a questi temi, anzi spesso introducono delle facilitazioni, delle agevolazioni, lo fanno per i giovani, lo fanno per le donne. Il punto è che di queste agevolazioni non se ne ha una traccia semplice. Bisognerebbe facilitare il compito a chi vuole fare impresa o cerca un sostegno da parte dello Stato nel momento in cui si interfaccia con la pubblica amministrazione. Quindi, oltre a semplificare la vita in generale, basterebbe avere una specie di portale, come fu concepito incentivi.gov, che Giampaolo conosce benissimo, che sia semplice per le donne che vogliono sapere che cosa la pubblica amministrazione nel suo complesso, non il Ministero X, il Comune Y, la Regione Z, la pubblica amministrazione fa per loro. Noi stiamo provando a farlo anche per quello che riguarda i giovani, perché immaginate che tipo di proliferazione di misure ci sono. Io credo che questa sia una proposta importante, perché dimostra un'attenzione non soltanto a mettere risorse, che va benissimo, non soltanto a spingere le competenze, che è ovviamente la cosa più importante di tutte, ma anche a semplificare la vita di chi vuole rischiare qualcosa, perché poi fare imprese questo, rischiare del proprio, mettersi in gioco. Le donne lo fanno quotidianamente in tanti ambiti. Ecco, dirgli che c'è un'attenzione particolare da parte della pubblica amministrazione anche nel semplificare loro la vita, secondo me è una proposta semplice, praticabile, che si può fare e che una parlamentare come sarà Cecilia Delia, competente, seria, attenta alle cose pratiche, perché poi ci vuole concretezza per queste cose, può portare a casa facilmente. Quindi, tra le cose che ti consegno, questa mi sembra una cosa interessante, che peraltro insomma, magari potremo anche seguire insieme in futuro. E naturalmente, chiudo facendoti il mio più sentito in bocca al lupo, convinta che questo collegio potrà contare su una rappresentante in gamba che conosce il territorio e che saprà davvero rappresentare gli interessi di questa porzione rilevante della città, ma questo lo saprà dire meglio di me i miei colleghi e le persone che parleranno, che a questo territorio appartengono e che sanno quanto anche in questo senso tu potrai dare a Roma e al Parlamento italiano. In bocca al lupo e al lavoro della città.
Grazie. Grazie Anna. Anna è sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico. Passiamo a Mirella. Mirella è stata per anni una vera colonna del Ministero dello Sviluppo Economico, direttrice delle risorse umane del Ministero, parte di un gruppo di donne. Mi fa piacere ricordare la dottoressa Moretti, che veramente hanno lasciato una traccia nel Ministero dello Sviluppo Economico, a testimonianza appunto della forza, della tenacia, della competenza, perché ancora se ne parla con grandissimo rispetto e nostalgia per tanti aspetti. Ecco, io ho voluto Mirella qui perché nasce l'idea del Fondo per l'imprenditoria femminile in un convegno che organizzarono un'associazione che vi riunisce, e quindi appunto volevo sentire la sua esperienza di amministratrice in un ministero. Cosa secondo lei, secondo te la politica può fare per portare più donne nelle condizioni in cui hanno lavorato, avete lavorato come ministero?
Sì, grazie Giampaolo, soprattutto per aver ricordato Simonetta, che veramente è stata, Simonetta Moretti è stata una, diciamo, delle figure più importanti, non solo della mia vita, ma secondo me proprio nella gestione, diciamo, delle politiche industriali del Ministero dello Sviluppo. Io sono molto contenta di questa, sento una rinnovata attenzione verso questo tema dell'imprenditoria femminile. È un tema sul quale l'associazione di cui adesso io faccio parte, che sono gli Stati Generali delle Donne, diciamo, direi intorno a questo tema è nata, convinta proprio che questo, diciamo, comparto del settore industriale non solo dà un'autonomia economica, insomma, attività, realizzazione alle donne, ma veramente un volano del nostro sviluppo economico. Quello che io voglio raccontare della mia, insomma, esperienza di ministero, sono lavorato tantissimi anni nel Ministero dello Sviluppo Economico, in una condizione, diciamo, anche forse molto fortunata, perché allora, grazie, diciamo, alla scelta di uno dei nostri nominati, insomma, il ministro di quel tempo, ci siamo trovati nella condizione in cui il 50% delle funzioni apicali era ricoperto da donne, cosa che, diciamo, non è facile riscontrare anche nelle amministrazioni pubbliche, dove si entra per concorso, sembrerebbe così scontato, ma non lo è, e dove siamo riusciti a trovare una grossa sinergia, non solo fra di noi colleghi, ma anche, diciamo, ad intercettare alcune istanze che ci venivano dalla società civile e che ci hanno consentito poi di portare a casa dei provvedimenti, diciamo, anche di tipo amministrativo. Cito, adesso ricordo per esempio, forse avrete anche voi sentito, la modifica del contratto di servizio RAI, che ha, diciamo, portato, diciamo, alla luce 13 articoli che tutelano, diciamo, la rappresentazione femminile, che è stato anche possibile, una sinergia che si è creata tra il mondo dell'associazionismo femminile, il comitato allora delle pari opportunità, adesso si chiamano, diciamo, comitati unici di garanzia, che ha sempre fatto nel nostro ministero da pungolo, da osservatorio delle politiche industriali, da stimolo nei confronti anche della classe dirigente amministrativa, e quindi ha portato a questo risultato perché si è riusciti a creare una rete, un dialogo con la società civile, quindi ad ascoltare quello che viene dal mondo. Io per tanti anni, se torniamo un attimo al tema dell'imprenditoria femminile, mi sono trovata di stare a coordinare un tavolo che si occupava di problemi di internazionalizzazione delle imprese femminili, perché questo è un tema molto, diciamo, delicato, perché sapete che le imprese femminili sono soprattutto piccole imprese e quindi stentano, diciamo, a espandersi sui mercati esteri, diciamo, ad avere strumenti tecnologici adeguati, quindi ad affrontare la sfida dell'innovazione e della competitività. E quindi attraverso l'esperienza di questo tavolo, attraverso l'ascolto che abbiamo fatto non solo del mondo imprenditoriale ma anche del mondo dell'associazionismo femminile, io vorrei appunto consegnarti qualche proposta che emerge da quell'esperienza, ma che ritengo assolutamente attuale, tra le altre cose anche alcune cose che adesso la sottosegretaria Scani, assolutamente, quindi non le ripeto, le cose che ha detto lei, ma che emergevano come esigenze per sostenere questo settore. Uno è sicuramente il problema della formazione sull'autoimprenditorialità, cioè il problema che questo, diciamo, la fare impresa possa diventare un progetto di vita delle giovani generazioni, già per esempio dalla scuola secondaria, perché mancano modelli, si sente la mancanza di modelli di ruoli manageriali. Io penso, conosco un po', diciamo, studiata l'esperienza francese, in cui ci sono le cosiddette ambassador, le testimoni che portano la loro esperienza alle giovani generazioni perché capiscano che attraverso, diciamo, l'acquisizione di nuove competenze si può anche fare impresa un proprio progetto di vita. Il tema dell'internazionalizzazione era su quello su cui si scontravano, diciamo, tutte le piccole imprese femminili e quindi anche la formazione, per esempio, a tutte le tecniche di negoziazione, alla redazione di contratti internazionali, al tema, diciamo, anche della conoscenza dei mercati esteri, perché questo sicuramente è una richiesta che ci veniva molto dal mondo delle imprese. Il problema dei brevetti, adesso moltissime imprese femminili.
Mirella, tre proposte. Poi,
sì, basta, poi finisco. Con questa finisco. Il problema dei brevetti, perché è, diciamo, moltissime, è aumentato molto il numero dei brevetti, da parte della richiesta dei brevetti, del deposito dei brevetti alle imprese femminili. Allora, per esempio, pensare almeno per i primi 3 anni che le imprese, per almeno il 50% delle donne, diciamo, sia impiegato comunque dai brevetti dell'università, almeno per i primi 3 anni siano gratuiti, può essere anche un'impresa che può incentivare molto questo mondo. Finisco con queste proposte, voglio dire semplicemente una cosa: io credo che ancora forse non c'è abbastanza consapevolezza nel mondo istituzionale sul ruolo e l'importanza di questo settore del comparto produttivo, perché non c'è anche la consapevolezza del contributo che questo settore può dare allo sviluppo del paese. Purtroppo la sottosegretaria Scani è andata via, nelle vostre proposte c'era anche la costituzione del Comitato Impresa Donna. Questo, ecco, io chiedo anche alle nostre parlamentari di monitorare, perché questo diventi veramente un luogo di confronto e anche di opportunità di crescita per questo segmento.
Perfetto. Allora, penso che le indicazioni di Mirella arrivino a Marianna, che è, ricordo, la presentatrice in Parlamento di questa legge, con cui abbiamo lavorato molto su questo tema, e quindi è lei chiamata a vigilare sull'attuazione. È chiamata anche a vigilare lei insieme alle altre al tempo, perché noi abbiamo detto 5 minuti, c'è stata una scorribanda fatta sia dalla Scania che da Mirella, che quindi porta a voi a tenere questi 5 minuti/4.
Allora, io intanto ringrazio Giampaolo per aver organizzato questo incontro anche in tempo di Covid, e penso che sia importante riuscire proprio a incontrarci, e vorrei iniziare sottolineando che non tutti i tempi sono uguali. Questo è un tempo particolare, perché noi abbiamo la possibilità, attraverso una scala di città e il PNRR, di gestire il più grande piano di finanziamento per la modernizzazione del paese. Quindi, da come noi gestiremo questi fondi, potremo dire di aver salvato o buttato la credibilità dell'intero sistema paese, del governo, del Parlamento, dei territori, dei comuni, delle regioni, delle istituzioni, dei corpi intermedi, delle aziende pubbliche e private, di aver colto o non colto una grande opportunità, che è quella finalmente di rimetterci in pari con i nostri partner europei, con paesi come la Francia o la Germania, perché sono anni che noi diciamo non riusciamo meno, non ce la facciamo, i nostri fondamentali non sono uguali a noi, adesso possiamo farlo. Ed anche, e lo sottolineo perché Giampaolo giustamente all'inizio ha ricordato il prezioso lavoro di Davide Fossoli, ed anche finalmente dal buon uso di queste risorse di far prevalere quell'idea di Europa per cui Davide Fossoli si è battuto, che è un'idea di Europa non rigorista, che è un'idea di Europa che cerca non di diminuire gli anni di portata di condividere, di diminuire la solidarietà, di diminuire le materie comune, ma invece di dimostrare che esistono investimenti comuni buoni, che esiste un debito buono. Ed è per questo che io penso è molto importante che Cecilia arrivi in Parlamento, perché il Parlamento oggi ci sta un lavoro che può influire sul buon esito di tutto questo. Quindi è un momento veramente storico importante. Qui finora l'Italia dove sta? Sta in una situazione di chiaroscuro, perché è vero che è cresciuto delle aspettative, è vero che la disoccupazione è calata nel terzo trimestre, però è vero anche che i poveri sono troppi, i minori poveri sono troppi. È vero che a soffrire non sono solo le situazioni di estrema marginalità sociale, ma che c'è tutto uno scivolamento del ceto medio, non so neanche più se si possa parlare di ceto medio, ragion per cui l'occupazione femminile assume una rilevanza ancora più importante, perché oggi il secondo stipendio della famiglia è fondamentale per arrivare alla fine del mese. Perché a soffrire non sono, lo ripeto, solo coloro che stanno sotto l'indice di povertà, ma sono anche gli imprenditori, i professionisti, perfino quelli che noi fino a 10 anni fa chiamavamo garantiti, perché oggi faticano a garantire ai loro figli le opportunità che 10 anni fa potevano garantire. Allora io credo che la discussione che noi facciamo oggi sta dentro questa cornice. Perché noi non ci possiamo permettere, una responsabilità morale, di sprecare neanche un euro di queste risorse, e dobbiamo fare in modo che queste risorse vadano a sanare delle disuguaglianze che anche certo già c'erano prima del Covid, perché non è che i problemi e le disparità che riguardano le donne prima del Covid non c'erano, ma è vero che questi anni hanno fatto esplodere, hanno amplificato queste disuguaglianze. E per le donne questo ha comportato delle conseguenze negative tanto sull'occupazione quanto, perché poi i due temi sono legati, sulla libertà di diventare madri e quindi di far ripartire anche il nostro tasso di natalità, che è molto basso. Allora io vado dritta alle proposte per recuperare anche un po' di tempo precedente. Sicuramente noi dobbiamo, e lo abbiamo fatto con l'approvazione per esempio della legge di Bauro sulla parità salariale, agire sulle disparità evidenti. Le donne guadagnano meno degli uomini, abbiamo approvato una legge che deve sanare questa disparità. Ma pensi che abbia ragione il Mascani, dobbiamo, questa è la prima proposta, andare a capire anche strutturalmente perché ci sono queste disparità. Quindi una formazione ben orientata e chiara e incentivata nelle materie che davvero offrono i migliori percorsi di carriera e quelli che sono i più richiesti. Io penso che la prima proposta e il primo ambito di interesse che propongo a Cecilia, che poi sta nel PNRR, quindi la cornice che dicevo prima, è proprio il lavoro sulle materie STEM, perché è lì che noi diamo la possibilità alle donne di poi avere delle prospettive di carriera che si riflettono poi anche nella libertà di fare ciò che vogliono quando vogliono, di avere un figlio quando lo desiderano. E in questo quadro ci sta anche il lavoro che noi abbiamo fatto sull'impresa femminile. C'era molto ragionamento sulla formazione, e quando con Giampaolo, nell'ultima legge di bilancio del governo di cui Giampaolo faceva parte, abbiamo approvato la norma in legge di bilancio, avevamo proprio questo in mente. Quindi io sono molto contenta che ci sia stato uno stanziamento aggiuntivo, e penso che i nostri sforzi dovranno essere quelli di far discutere e approvare una legge sull'imprenditoria femminile. Noi ne abbiamo depositata una in commissione attività produttive, non è che deve essere per forza approvata così com'è, ed anzi io credo che la partenza dell'attuazione del fondo approvato in legge di bilancio ci deve anche far capire dove sono i problemi per correggerli poi nella discussione e nell'approvazione della legge. Però ritengo che a questo punto, con la sperimentazione del fondo che parte e con le risorse del PNRR, noi abbiamo l'esigenza di approvare una legge che renda strutturale questa innovazione che abbiamo introdotto. E lo dobbiamo fare con una particolare attenzione anche alla formazione che riguarda i temi del digitale, perché se è vero che c'è una scarsa partecipazione ancora delle donne alle imprese, e che questo è un tema che ci portiamo avanti da tanto tempo, è ancora più vero che le start-up innovative a prevalenza femminile sono ancora meno in generale delle imprese a prevalenza femminile. Quindi anche qui io credo che la chiave per far sfruttare appieno alle donne le opportunità che offre la trasformazione digitale, capite che anche qui c'è tutto il PNRR, questa grande sfida che noi abbiamo, stanno nella formazione. E quindi io concludo dicendovi che sono contenta di aver scritto, perché non ce l'avevo parlato, di aver fatto più o meno le stesse proposte che ha fatto Ammascani, perché vuol dire che il fatto di far parte di uno stesso gruppo politico significa anche andare in una stessa direzione con determinazione, perché passare molta energia per arrivare a questi tavolati. Vi assicuro che approvare il fondo in legge di bilancio è stato non una passeggiata, ci ha voluto l'impegno di Giampaolo sottosegretario, che è riuscita con grande determinazione a farla approvare, e penso che proprio perché gli obiettivi sono comuni e proprio però perché serve grande energia, perché queste poi sono innovazioni che rimangono,
allora ora la parola a Giovanna Melandri. Ricordo Giovanna la questione del tempo banalmente perché Cecilia fra un po' se ne deve andare, quindi mi dispiace, ma come spesso accade gli ultimi dovranno essere telegrafici. Noi Giovanna la conosciamo prevalentemente per la sua attività di presidente massima, c'è una Giovanna tra virgolette segreta. La Giovanna segreta si occupa di un settore, di un ambito di grandissima importanza e di interesse a livello internazionale, è la Impact Economy. E di questo ci parlerà oggi Giovanna, di che cosa Roma può diventare grazie al lavoro di parlamentari come Cecilia in questo settore.
Grazie Giampaolo, io purtroppo non mi vedo, quindi sto parlando allo schermo buio e cercherò ovviamente di essere brevissima, mi dispiace dover comprimere molto questo intervento, ma lo faccio perché so che Cecilia deve galoppare in queste ultime ore di campagna elettorale e vi dico questo, quindi è un telegramma. Allora, il telegramma che si connette a molte delle cose che sono state dette da Rihanna, da Anna, è questo. Allora, veramente un telegramma. Questa pandemia non è una parentesi, non torniamo al mondo di prima, e questa pandemia in realtà è una sindemia, non è una crisi solo sanitaria, è una crisi sociale, è una crisi ambientale, è una crisi di senso ed è una crisi finanziaria. Allora, da un lato dobbiamo veramente avere il coraggio, la radicalità anche di pensare strumenti per riorientare l'economia. Ecco il paradigma della impact economy a cui sto lavorando da tanti anni con Human Foundation e con un movimento internazionale a cui, hai ragione, è una Giovanna nascosta. Mi dispiace che sia una Giovanna nascosta, è sicuramente colpa mia, però io vorrei consegnare a Cecilia e alle colleghe, compagne, parlamentari forse questo come primo come prima proposta. Se il PD non ha ancora, perché non ha ancora intercettato pienamente la forza innovativa di un movimento internazionale che è il movimento delle organizzazioni, dei fondi, delle imprese sociali che stanno lavorando sugli strumenti della finanza d'impatto, è sicuramente colpa mia perché non sono stata abbastanza visibile, ma è anche colpa, e lo dico non a cuor leggero, di una forza politica che non sta, secondo me, aggiornando a sufficienza la lettura e soprattutto anche le proposte tecniche. Quindi che cosa vorrei che Cecilia e il PD raccogliesse di questa esperienza, che è un'esperienza importante perché unisce sostanzialmente un'idea semplice, l'idea semplice è In questo contesto, lo diceva Marianna prima, mi accodo e sintetizzo perché lei ha già detto molto di quello che avrei voluto dire anch'io, cioè il contesto è imperdibile, cioè politiche espansive in Europa, la fine di un progetto diciamo rigorista europeo, canalizzazione di risorse a debito buono e anche in diciamo così, non a debito, ma ogni investimento, ogni erogazione di queste risorse deve essere sottoposta, e questa è la prima proposta per Cecilia, deve essere sottoposta a una analisi di generatività, cioè non solo, ha detto Marianna prima, deve essere efficace, non basta. Noi dobbiamo veramente immaginare che siamo dentro una stagione di investimento pubblico e privato, quindi una grande stagione di investimenti che però deve essere sottoposta a una valutazione di impatto come strumento strutturale, perché qui peraltro c'è anche tutto il tema della parità di genere, c'è il tema della parità di generazione, c'è il tema dell'impatto sociale, ambientale, cioè c'è una idea frontiera di che cosa significhi oggi uno spirito imprenditoriale creativo applicato e dedicato alla produzione e alla generazione di valore. Ecco, la seconda cosa che voglio dire super telegraficamente è che io sono dentro questo movimento internazionale ormai da 10 anni e l'ho visto crescere. Con un protagonismo femminile nel mondo straordinario. Le donne sono lì, sono in quella crocevia tra innovazione tecnologica, innovazione culturale, impresa sociale, competenze finanziarie. Attenzione, avete detto STEM e sono d'accordo, c'è anche un grande tema di formazione finanziaria tra le donne. Devono saper accedere al credito, devono saper usare gli strumenti della finanza d'impatto, c'è un tema di formazione, lo dico proprio en passant anche di questa natura. Io credo che c'è una secondo, diciamo, come dire, famiglia di temi che può essere oggi messa all'ordine del giorno, che è appunto il tema della triangolazione tra pubblica amministrazione, privato e privato sociale. Molte donne italiane, non torno su quello che avete detto sull'imprenditoria femminile, non consumo il mio tempo così, ma i meccanismi di ingegnerizzazione di questa partnership pubblico-privato ancora mancano in Italia, che si chiamano social impact bonds, che si chiamano fondi ad impatto, che si chiamano, cioè sono meccanismi, non entra la tecnicalità, ma sono meccanismi che ormai sono adottati in Europa, in Francia, in Germania, in Inghilterra, che noi ancora non stiamo riuscendo a sperimentare. Sono, come posso dire, la cassetta degli attrezzi nel paniere di un'idea di economia d'impatto, dove quello che conta è l'obiettivo realizzato, il risultato ambientale, sociale, di parità di genere, di parità di territorio, che quell'investimento, quell'erogazione di risorsa pubblica, quell'investimento di risorsa privata può generare. Questi strumenti ci sono, con UMA li stiamo adottando, applicando ai vari livelli territoriali. Roma, io credo che con la nuova amministrazione debba cogliere pienamente questa possibilità, debba diventare, lo dico così perché il mio tempo è esaurito, debba diventare, come posso dire, l'hub della finanza d'impatto di questo paese, non solo perché ne ha bisogno Roma, e Dio sa se Roma ne ha bisogno, ma perché può essere, il modo per Roma di riacquistare una centralità anche nel Mediterraneo, perché questi strumenti, questi fondi di impact investment sono strumenti che oggi traguardano ovviamente l'area dell'euro mediterraneo, che possono essere veramente utilizzati verso e per politiche di sviluppo, politiche di cooperazione, eccetera. Quindi i miei due suggerimenti sono questi. Uno, non perdere l'occasione del PNRR e far sì che ci sia, e questo modello ancora non c'è nella messa a terra del PNRR, va ancora costruito, ci sia, posso dire, la centralità della valutazione di impatto come strumento strutturale di giudizio su ogni investimento. E poi fare di Roma la capitale, comunque uno degli hub europei della finanza di impatto. Scusate, mi sta dando la voce, quindi chiudo anche l'intervento così e in bocca al lupo a Cecilia.
Bene.
Ovviamente sarò una tua lettrice domenica, cercherò anche di fare anche in questo collegio che conosco bene, perché ho avuto il grande privilegio di rappresentare per qualche un po' di anni fa, spero proprio che finalmente sia il collegio che rappresenti il Parlamento di nuovo una donna. In bocca al lupo, Cecilia.
Grazie. Allora, a questo punto proseguiamo con Maria Fermanelli. Maria è una rappresentante delle associazioni di impresa, la presidente della CNA, e in qualche modo rappresenta oggi tutto un mondo, che è il mondo delle associazioni di impresa, che ha sostenuto e sostiene il movimento dell'impresa femminile, voglio ricordarlo anche insieme alle Camere di Commercio, che da questo punto di vista a livello nazionale su questo tema sono impegnate da sempre. Maria, ti affido il compito di parlare, ecco, vorrei ridefinire con te il concetto di sinteticità, perché finora non ho avuto un grande successo, ma tu sei una donna di impresa e sono convinto che saprai interpretarlo al meglio.
Ce l'hai visto tutta, Gianpaolo, quindi, noi come CNA abbiamo vissuto con una ventata d'ossigeno l'apertura del tavolo presso il MEF e chiaramente ora questa opportunità di vedere incrementate quelle risorse che durante le varie sessioni che si sono molto partecipate, tra l'altro del tavolo a cui abbiamo partecipato, di cui sono venute fuori tante criticità che non potevano essere affrontate per la limitatezza dello stanziamento, certo oggi ci si aprono delle speranze, molto più ampie. Su che temi? Sono i temi che abbiamo presentato al tavolo. Noi il problema di sempre per le donne che fanno impresa nell'ambito del lavoro autonomo, quello di riuscire a portare le tutele che esistono nel lavoro dipendente, riuscirle a declinare nelle esigenze della lavoratrice autonoma. Faccio un esempio paradossale, ora in quest'ultima legge di bilancio vediamo ancora che laddove si va a trattare il tema di opzione donna, è incredibile, però ancora si dà un anno di vantaggio al lavoro dipendente in relazione a quello autonomo, senza considerare che appunto spesso le lavoratrici autonome hanno fatto magari figli, hanno interrotto il lavoro e magari mantenuto in piedi la contribuzione senza avere introiti. Banalmente verrebbe da pensare, ma com'è che nell'immaginario collettivo non viene in mente nessuno che forse dovrebbe essere il contrario, quindi questo per me è uno, per verità faccio solo questo esempio paradossale, però la lavoratrice autonoma è ancora fortemente penalizzata proprio nel riuscire a conciliare il lavoro con le esigenze di cura che, come abbiamo già detto, ancora troppo ricadono solo sulle donne. Quindi bene parlare di promozione dell'autoimprenditorialità, ma abbiamo proprio bisogno di sostegni strutturali, qui vado a, proprio diritta sul secondo tema, che per noi è donne imprenditrici, è il desiderio di veder muovere gli investimenti, le progettualità che scaturiranno da queste risorse in quello che è investimenti strutturali che ci permettano di avere in maniera organizzata, continuativa nel tempo, i sostegni in asili, scuole, tempi prolungati, assistenza per gli anziani, cioè tutta quella mole di servizi che ha bisogno di essere creata e che automaticamente, no, va a rappresentare sì, la creazione di un debito, ma di un debito generativo, come diceva poco fa Giovanna. Tra l'altro, ecco, queste esigenze sono proprio delle esigenze che sono uscite anche da sondaggi che abbiamo fatto con il nostro centro studi, e devo dire ne è emerso un grande senso di responsabilità, andando proprio a chiedere a campioni di imprenditrici le preferenze in relazione al sostegno. Figuriamoci, chi dice di no a un assegno, benissimo, tra l'altro diciamo è anche un primo passo l'assegno universale che verso, diciamo, l'apertura a un diritto non necessariamente legato al lavoro dipendente, ma ecco, attenzione a spendere bene per far sì che effettivamente diciamo, è inutile promuovere l'autoimprenditorialità se poi al primo figlio o al secondo figlio o alla prima necessità di un genitore anziano poi le donne debbono tornare a casa. L'ultimo tema che pongo, ma solo all'attenzione perché è stato toccato, della parità salariale. In questa sede mi fa piacere sottolineare che sempre uno studio che abbiamo condotto come CNA ha mostrato che il modello per il nostro mondo di microimprese fino a 9 dipendenti porta a un tasso di diseguaglianza inferiore a quella del pubblico impiego. Nelle imprese al di sopra dei 50 dipendenti arriva a toccare il 17%, nel nostro mondo fino a 9 dipendenti siamo all'1,6, il pubblico impiego è all'1,9. Questo è per dire che quando anche vogliamo ragionare di modelli, e tante volte, no, il mondo dell'autoimprenditorialità viene relegato come diciamo, un mondo che va a cioè, una serie di problematiche che esistono nel nostro mondo, però dall'altra parte esiste anche una leva invece che ci dice che quando l'impresa è strutturata, piccola ma è strutturata ed è seria, proprio la qualità delle relazioni che si generano nel mondo delle microimprese sono di grande tenuta e grande garanzia di tenuta sociale. Quindi mi fa piacere sottolinearlo, perché laddove si debbano trovare delle premialità o anche proprio la valorizzazione di attività di mentoring possano essere modelli utili al miglioramento del nostro tessuto sociale e lavorativo.
Maria, scusami, che qui dobbiamo un augurio a Cecilia,
augurio a Cecilia,
che sicuramente prenderà queste proposte. Allora, abbiamo due persone prima di dare la parola a Cecilia, ultimo tentativo col concetto di sinteticità, ultimo, siamo prima delle due, e quindi lo farò. Parte Marta con la cosa, Marta abbiamo un lungo sodalizio, quindi da lei mi aspetto proprio, mi aspetto il massimo.
Allora, vado al punto.
Sì.
Okay. Grazie per l'iniziativa, e intanto
siamo qui perché nel primo colloquio Roma Centro scegliamo la nostra candidata parlamentare. Cecilia, tu hai un ruolo importante come quello di Marianna, che è quello di tenere anche i link tra le realtà sociali e imprenditoriali, i rappresentanti e le rappresentanti delle istituzioni, per noi adesso al Comune, e noi in Regione, è fondamentale, come è avvenuto per le imprese femminili, per il fondo delle imprese femminili, tenere questo legame. Cioè, qui Roberta dell'Emilia Romagna, una consigliera bellissima di Romagna, e sappiamo bene come viviamo questo. Sono stata chiamata a parlare di imprese culturali perché è un settore che ha una fortissima incidenza sul nostro territorio. La Regione Lazio è una di quelle che con maggior valore aggiunto a livello nazionale, nella nostra regione ci sono oltre 210.000 persone che lavorano in questo settore, è un settore a grande impatto femminile, ma che ha anche grandissime fragilità. Quindi come possiamo dare una mano? Stiamo portando avanti a livello regionale una proposta di legge che adesso sta in commissione di bilancio, che possa supportare anche professioniste e anche piccole imprese che hanno dimensioni a volte troppo piccole e che richiedono una messa a sistema. Quindi arrivo direttamente ai compiti. Cecilia, noi la prendiamo a te perché noi abbiamo tante cose su cui facciamo diciamo, le proposte a livello regionale. Si è parlato di STEM, si è parlato di parità salariali, io ci posso aggiungere anche tematiche che poi fanno star bene le donne, se riusciamo ad aggredirle, dal contrasto alla violenza, revenge porn. Noi abbiamo una serie di consigliere regionali abilitissime, le conosci tutte quante, che stanno portando avanti queste proposte. Così come facciamo con Marianna, abbiamo bisogno di parlamentari decise che siano sul territorio e sul territorio di Roma e che portino avanti queste idee. Per questo il compito a Cecilia è di portare avanti per il nostro territorio, il compito a tutti quanti gli altri che mi chiedono al primo collegio di votare Cecilia al Regno.
Grazie. Sinteticità. Ed ora la parola a Monica, proprio ci siamo incontrati qui in questo posto durante la sua campagna elettorale, quindi testimonia dell'attenzione all'innovazione, all'impresa, all'impresa femminile.
Sì, grazie, sarò molto sintetica e tutto sommato vorrei arrivare già alle tre proposte e prendendo per buono molto di quello che è stato detto fino adesso, faccio forse soltanto il primo intervento, ma ero dal sindaco, per parlare di impresa, tra l'altro. E, dunque, si è parlato di lauree STEM, si è parlato anzi di materie STEM, si è parlato di imprenditoria femminile, si è parlato dell'importanza anche del tema della finanza d'impatto, quelle che sono le imprese sociali. Ecco, queste sono tutte tematiche che riguardano il mio percorso di vita, no? Perché io oggi sono restata alla politica, all'amministrazione, ma vengo da un percorso di impresa e quindi mi fa veramente piacere portare una testimonianza. Con Cecilia ci conosciamo da tanti anni e credo che sia veramente importante da una parte che Roma ritrovi quello spirito di essere capofila nel paese di politiche di innovazione in generale su tutte le tematiche e quindi e non possiamo farlo se non abbiamo un rapporto stretto con chi è in Parlamento che in qualche maniera si faccia anche proprio portavoce di quelle che sono le istanze del territorio e ci aiutino poi a far ricadere le politiche e farle attuare sul territorio stesso. Allora io ho tre sogni, no? da tanto e mi piacerebbe che Cecilia ci aiutasse a farle diventare realtà. Non è difficile parlare di materie STEM se noi non cominciamo con la formazione alle scuole medie. Io su questo ci punto da tanti anni, perché parlarne quando le ragazze sono al liceo o sono già all'università purtroppo è troppo tardi. E quindi mi piacerebbe che fosse istituzionalizzato a livello di scuola media inferiore e veramente un percorso di orientamento non soltanto allo studio ma anche in qualche maniera al lavoro, perché lì si innestano quei semi che poi portano ecco, le donne poi al lato dell'imprenditorialità, le bambine a capire, le ragazzine a capire che veramente possono fare qualunque tipo di percorso. Io ho fatto liceo classico per ingegneria meccanica, penso di essere anche un po' la dimostrazione che di fatto poi veramente si può fare e si può fare tutto. Però in effetti non si racconta veramente alle bambine o alle ragazzine che possono veramente fare un percorso diverso, e fare lì anche un lavoro sull'imprenditorialità e sulla cultura dell'impresa è essenziale, perché insomma, se ne parlava prima, effettivamente c'è ancora una scarsa cultura dell'impresa e di quello che l'impresa rappresenta, perché di fatto è il luogo dove si genera lavoro, si genera posti di lavoro, quindi su questo è molto importante. Il secondo tema è che mi piacerebbe che Roma diventasse non soltanto un hub della finanza di impatto, ma diventasse un hub dell'innovazione sostenibile, perché io ho studiato a lungo e sono stata anche amministratore delegato di un'azienda che era una B Company, una Benefit Company, e quindi un'azienda che aveva il tema dell'impatto sostenibile all'interno di, diciamo, del proprio DNA di impresa. Ecco, io penso che le donne abbiano, per caratteristica, per capacità di visione sistemica, per capacità di impatto del proprio lavoro sulla realtà nel quale, diciamo, operano, una grande opportunità di fare la differenza proprio su questo tipo di imprese. Il tema della sostenibilità, l'agenda 2030, insomma, ne parliamo tutti i giorni. Ecco, su questo Roma può e deve diventare, perché in Italia ancora manca, c'è qualcosa su Milano, però Roma può e deve diventare, con tutte le caratteristiche che ha, un po' un faro nel paese di questo tipo di, diciamo, di azione. E quindi se nell'ambito dell'imprenditoria femminile si riuscisse a dialogare, a parlare anche di questo, sarebbe davvero molto importante. Ecco, se noi riusciamo a fare queste due cose, riusciamo veramente a fare un grande, tra virgolette, favore alle donne. Poi è ovvio che servono i servizi, su questo noi che siamo amministratori locali abbiamo un ruolo fondamentale, perché se non ci sono dei servizi a contorno, purtroppo il lavoro di cura è il 90% ancora sulle spalle delle, diciamo, delle donne, e quindi di fatto poi quello comporta il fatto che tante donne partecipino poco al mondo del lavoro, o che siano impiegate nei settori che magari sono più fragili, più vulnerabili, e quindi, come abbiamo visto nel corso di questa pandemia, più facilmente hanno perso il lavoro. Io mi fermo qui, perché poi da domenica poi avremo invece tanto da lavorare insieme, quindi questo è il mio augurio a Cecilia, e stiamo tutti facendo campagna elettorale per te. Abbiamo collaborato bene in passato e sono sicura che faremo un bellissimo futuro, quindi grazie per quello che farai.
Allora, adesso per chiudere, Cecilia, di carne a fuoco ce n'è, e siamo tutti qui per sostenere.
Grazie Giampaolo Manzella per aver organizzato questo incontro, e voi, tutte le persone intervenute, anche quelle che ci stanno ascoltando e ci stanno seguendo, per il sostegno. Devo dire, è una campagna elettorale non semplice, molto complicata, perché come lo sono sempre le suppletive, in più perché vota solo un collegio, quindi non c'è quella informazione sull'appuntamento. Molte persone ancora non sanno che si vota, magari scopriranno poi di non aver votato, quindi è molto importante far sapere che si vota, è una questione di democrazia per gli abitanti di questo collegio. In più siamo dentro questa ondata, no? La fondata, abbiamo attraversato le feste, quindi diciamo che questi sono i giorni della campagna elettorale, però per me è stato molto importante, dentro questi giorni che sono fatti anche di tanti piccoli incontri, avere dei temi che sono un po' anche dei temi che voglio che mi accompagnano. Su questo devo dire che l'incontro con Manzella è stato molto importante, in generale sui temi della creatività e in provincia, quando ero vicepresidente assessore alla cultura, e in generale sulla cultura dell'impresa. E credo che sia un tema davvero essenziale, ma è dentro in un momento in cui, come è stato sottolineato da tante di voi, da Mariana Madia in particolare, Giovanna Melandri, cioè non siamo in un momento particolare, no? Cioè siamo in un momento particolare, non siamo in un momento come altri, e anche questo scorcio di legislatura diventa molto importante, ed è molto importante importante in questo scorcio di legislatura che vengano, come si suol dire oggi, messi a terra, però che venga portato avanti il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che vengano spesi bene quei soldi, che grazie anche a persone di mezza storia, al cambiamento delle politiche europee che abbiamo saputo imporre, ma se posso dire anche la grande tragedia che stiamo vivendo ha imposto, ma non è detto che la politica sempre capisce che deve cambiare di fronte alle cose che succedono, e quindi c'è stata una capacità anche di persone come Sassoli di fare politiche di investimento, no? Oggi di spesa, per cambiare profondamente quelle disuguaglianze che uccidono, perché uccide il Covid, ma uccidono poi le disuguaglianze, le grandi differenze. Il fatto che appunto siamo tutti vulnerabili, ma poi non siamo tutti uguali di fronte a quello che succede. E se c'è una cosa che chiede grande cambiamento è la libertà e l'occupazione femminile e la creatività delle donne. E non è una questione di donne, lo diceva all'inizio Anna Scali, è una questione di paese, di società, di organizzazione. Noi perdiamo in convivenza, in creatività, in qualità della vita, in PIL, quando abbiamo questi tassi di disoccupazione femminile, questa io faccio sempre appunto l'esempio della Lega Geniale, perché credo che questo paese ancora credo che sia geniale. Ci pensate alla protagonista del capolavoro, una delle due protagoniste del capolavoro di Elena Ferrante, è una creativa che aveva disegnato le scarpe, no? Del suo negozio, e che poi nessuno mette in campo, però diciamo la vita la costringe a fare altro, e tante donne creative o donne che potrebbero fare impresa non sono sostenute e aiutate, a cominciare dall'orientamento. Tutte siete tornate su questo, ma Marianna ha detto perché siamo anche, no, della stessa parte. Io penso anche perché come donne noi abbiamo fatto un'analisi, donne dei partiti, donne delle istituzioni, donne delle associazioni. Penso a come abbiamo discusso in questo anno e mezzo del PNRR, abbiamo un'analisi condivisa delle debolezze di questo paese, piattaforme condivise anche tra donne molto diverse per orientamento culturale, per storie personali. O noi aggrediamo questa questione culturale enorme che sta dietro gli stereotipi che abbondano e facciamo una grande politica dell'orientamento. Io sono d'accordo con Monica, l'orientamento non è una cosa che arriva solo dopo, cioè noi dobbiamo, ed era tra l'altro una delle cose messe anche nel piano Colao, che si è un po' persa, cioè adesso noi nel PNR abbiamo detto le materie STEM, ma noi dobbiamo davvero fare una politica dell'orientamento che mette in discussione gli stereotipi e il fatto che a seconda del genere si è portata verso certe cose, soprattutto che certe materie valgono più di altre e sono più cultura di altre. C'è un tema che la cultura dell'impresa, ma in generale la cultura del lavoro, cioè noi dobbiamo di più mettere in relazione le bambine e i bambini con lavoro, che anche fare impresa, che anche capire quali sono le proprie attitudini, le proprie, no? Insomma, aprire gli orizzonti ai maschi e alle femmine, no? Su quello che possono essere da grandi. Questa cosa qui si deve tenere con le politiche pubbliche, come i fondi, come il Comitato di Impresa Donna, che deve fare un lavoro molto di valorizzazione di modelli, di storie femminili, di storie di successo, di storie che ci sono nella storia dell'industria italiana, storie femminili, alcune più conosciute e altre meno conosciute, quindi anche un po' di orgoglio di genere dentro questa vicenda italiana, della creatività, del design, dell'industria, della manifattura, insomma. E storie anche che mettono in campo un'arte dell'impresa. Cioè il tema non è solo essere come, no? È anche poter essere diversamente impresa. Non è un caso che tante imprese femminili sono molto più sensibili ai temi dell'ambiente, dell'impatto ambientale. Cioè, quindi io non credo che ci sia una, come dire, un'inclinazione naturale, ontologica, per cui le donne sono in un certo modo. Penso che poi secoli di storia contano, ma penso che noi dobbiamo liberare, come dice, la forza delle persone e dare a tutte la possibilità. Quindi le cose che avete detto, il portale, l'orientamento, il rapporto con la società civile, il rapporto col collegio, cioè io credo davvero che siamo dentro un'occasione che riguarda anche questa città, non solo perché c'è una nuova amministrazione, perché c'è il piano, quindi si apre davvero una stagione nuova, c'è il video, c'è la candidatura di Expo, cioè ci sono delle cose importanti che come parlamentari di Roma possiamo anche sostenere, e tra l'altro siamo, no, iniziamo a anche essere più, se no abbiamo già vinto una prospettiva, vediamo di vincere quest'altra, e quelli che si possono portare avanti. E sicuramente io conoscevo la seconda vita di Giovanna Melandrini, però sicuramente la valutazione di impatto, che tra l'altro è una cosa che questo paese non sa fare, appunto l'abbiamo visto quanto è stato difficile anche sul genere, no? Metterlo nel PNRR, e proprio si fatica nell'amministrazione a portare avanti questa cosa. Riforme strutturali che riguardano far diventare strutturale il fondo, lavorare sul digitale, i servizi, cioè rimettere al centro la questione del tempo, della condivisione della cura, le cose, perché è difficile, perché lavorare sull'occupazione femminile, perché tiri quel filo e ti porti dietro che questo paese di fondo è ancora patriarcale, cioè non ci chiede, cioè si basa su tanto lavoro gratuito femminile che non viene proprio riconosciuto, cioè proprio non viene valorizzato. Il primo punto è riconoscere la autorevolezza e il valore di quello che le donne fanno, comunque lo facciano, e quindi le loro storie e la loro forza. E poi una capacità, e su questo Marianna anche la ministra, cioè di comunicare semplicemente quali sono le politiche a sostegno delle cose, cioè la cosa più difficile, il portale che proponeva, ecco, ci sono tante cose, però io non sono ancora parlamentare, per diventarlo bisogna che tanto vada a votare, né centro-sinistra, sono una candidatura unitaria del centro-sinistra, abbiamo messo in campo un percorso importante delle ancora democratiche per costruire una coalizione ampia, insomma bisogna che tante persone vadano a votare il 16 gennaio, si vota solo domenica fino alle 23, quindi fatelo sapere, e grazie davvero Giampaolo, anche tu mi hai un po' cambiato la vita. insomma, votate il centro-sinistra, grazie.
Domenica tutti a votare, fatelo sapere come ha detto Cecilia, per votare una persona speciale. Grazie a tutti.